Gloria a Dio. Vogliamo leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 1. E poi, sempre dello stesso capitolo, il verso 27. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Poi dice, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Non essere turbato è il titolo della meditazione. Domenica scorsa ho predicato su siate sempre allegri. E il turbamento che cosa fa? Il turbamento toglie l'allegria. Allora, siccome la nostra condizione, il nostro standard deve essere quello di essere sempre allegri, è chiaro che dobbiamo fare in modo di non essere turbati. Chi ci può dire non essere turbato? Naturalmente il principe della pace. Colui che governa la pace. Amen. Anche se Gesù ha detto, ma io non sono venuto per mettere pace, ma sono venuto per iniziare una battaglia, una guerra, perché non c'è pace per gli empi e l'empio per eccellenza si chiama Satana. E lui trascina anche tanti uomini nell'empietà, nella malvagità e attraverso i cuori poi, diciamo, incattiviti, malvagi, provoca ferite, provoca distruzioni, provoca fisicamente dei danni. Ma il Signore Gesù ha detto ai suoi discepoli e quindi anche a noi, il vostro cuore non sia turbato. Ma quando ha detto questo? Aveva appena concluso l'ultima cena, aveva trattato con Giuda, aveva detto quello che devi fare, fallo presto, aveva lavato i piedi ai suoi discepoli, aveva detto che era arrivato il tempo che lui doveva andarsene e andrò là dove voi non mi potete seguire. Io andrò in un posto e voi non mi potete seguire in quel posto. E i discepoli, naturalmente, che ormai si erano abituati a vedere sempre Gesù che gli toglieva le castagne dal fuoco, perché continuamente nelle loro incapacità chiedevano e Gesù risolveva il problema. In ogni situazione Gesù risolveva il problema. C'era fame e Gesù moltiplicava i pani e i pesci. C'era qualcuno che aveva bisogno di essere liberato, loro non ce la facevano e Gesù liberava anche l'epilettico perché il discepolo non ce l'hanno fatta. C'era la tempesta nel mare e loro erano nella barca e Gesù, insomma, erano dipendenti da Gesù, anche perché Gesù spesso diceva e glielo faceva capire a loro e anche a noi che senza di lui non possiamo fare niente di buono. Non c'è scritto niente di buono, questo lo aggiungo io, ma non è un'aggiunta alla Bibbia, perché la Bibbia non ha bisogno di nostre aggiunte, però io dico che tante cose anche senza il Signore le possiamo fare, ma sono tutte cose sbagliate. Ma se le facciamo quando facciamo quelle che il Signore ci fa vedere, è tutto buono quello che facciamo con Dio. Amen? Quello che facciamo e che Dio ci ha mostrato di fare, allora quello è sicuramente buono. Quindi abbiamo bisogno del Signore. E questa cosa che non avrebbero avuto più Gesù, magari dice noi ci siamo abituati. Voi siete abituati a non vederlo, quindi a sapere che Gesù è nello Spirito, quindi non è. Però se voi l'aveste visto e quindi continuamente toccato, dormito con il petto, con la testa sul petto suo come Giovanni faceva, e poi a un certo punto dice ora me ne vado e voi non mi vedrete più. E là dove io vado voi non mi potete seguire. Ecco la paura. Ecco il turbamento, ecco qualcosa che. Ma noi non ci turbiamo per la stessa motivazione per cui si erano turbati i discepoli. Magari fosse questo il motivo, perché se fosse questo, allora magari, diciamo, sarebbe una buona cosa, ma noi ci turbiamo per tanti altri motivi. Ci turbiamo perché abbiamo paura che il leone ruggente, che non è un leone, è un finto leone imita il leone, cercando di divorarci, ci possa rubare, ci possa distruggere, ci possa fare del male, possa portare via tante di quelle cose a cui teniamo tanto. E allora questa cosa ci provoca terrore, turbamento, perdiamo la pace. Una persona turbata è una persona spaventata, una persona che non, nella paura e nello spavento non va subito a Dio. È una persona preoccupata, può andare a Dio, ma una persona spaventata trema soltanto, ha solo paura, paura delle conseguenze, di cosa che non ce l'ha sicuramente, che non ce la può fare, che non può superare quella situazione. E allora nel terrore non ragioni più, perché la paura non ti fa ragionare, la paura non ti fa usare il senno. E invece abbiamo bisogno di ragionare, e nel ragionare dobbiamo considerare che il Signore è vicino e che Lui no, ci ha detto che se noi lo cerchiamo, Lui ci aiuterà e ci libererà, si rivelerà e farà quello che abbiamo di bisogno, ci sosterrà in ogni situazione. Amen. Ma la domanda era cosa può turbare il cuore, proprio questo, le situazioni della vita, le preoccupazioni di perdere qualcosa, soprattutto la vita, soprattutto la morte. Sapete che un cristiano di fede, un cristiano maturo, non ha più paura della morte? Dice, ma com'è possibile che una persona non può avere paura della morte? È possibile. Ma sapete chi è che non ha paura della morte? Chi è morto? Chi è vivo ha paura. Chi è morto non ha più paura. Chi è morto in Cristo ed è consapevole di essere morto in Cristo e la vita che vive non la vive più per se stesso, ma la sta vivendo per Cristo, non ha più paura di morire, che tanto già è morto. Una volta un uomo di Dio convertito incontrò una persona a cui aveva fatto tanto male e quella persona si era promesso di ucciderlo e quantomeno di dargliene una passatina. Si voleva vendicare, si era allenato perché quell'uomo era un campione di judo, non so se era cintura nera, che cos'era. E quindi Kiddo si era organizzato per vendicarsi. E quando lo ha incontrato, ha detto: dice, ora te la faccio pagare. Mi dispiace se è arrivato in ritardo, gli ha detto. Perché sono arrivato in ritardo? Perché quell'uomo che volevi picchiare è morto. Come sei mo è morto? Se sei vivo e vegeto. Sì, hai ragione. Il corpo, ma è un'altra persona. Perché quello che ti ha fatto tanto male ha incontrato Gesù che lo ha amato e lo ha perdonato. E io ti voglio chiedere perdono stamattina per tutto quello che ti ho fatto. E chi non mazzao. Nel senso che ha incontrato un uomo morto. Ma volesse il Signore che ognuno di noi potesse essere morto in Cristo, ma vivente anche in Cristo. Ma vivente per Cristo. Amen. Quando una persona realmente ha paura, deve capire e rendersi conto che c'è ancora qualcosa di vivo che non deve vivere. Perché la vita che noi viviamo, la viviamo in fede, ma sappiamo già di essere entrati nell'eternità. Sappiamo che già siamo scritti nel libro della vita, sappiamo che la morte non ci può fare più niente, che può morire il corpo, ma non può morire lo spirito. Sappiamo che il diavolo non ci potrà uccidere nello spirito. Ma se tu pensi che la vita sia solo quella della carne, allora vuol dire che non sei ancora veramente entrato nella consapevolezza che sei una nuova creatura in Cristo Gesù. E la nuova creatura è una creatura eterna che non può morire più. Dillo, io sono una nuova creatura che non può morire più. A meno che non licenzi Gesù Cristo e la grazia di Dio. Ma non penso che siete così scemuniti. Penso che siete tutti intelligenti di non rifiutare la grazia di Dio e l'amore di Dio e l'abbondanza che Dio ci dà della sua vita. Ecco, bisogna viverla questa abbondanza. Ma vediamo qualcosa che ha turbato i discepoli di cui parlavo magari prima, Luca capitolo 8, verso 24. Allora essi accostatosi lo svegliarono dicendo: Maestro, noi periamo, maestro, maestro, noi periamo. Ed egli destatosi sgridò il vento e la furia dell'acqua e questi s'acquetarono e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli: Dov'è la vostra fede? Ed essi impauriti si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: Chi è mai costui che comanda anche il vento e l'acqua e gli ubbidiscono? Ecco, Gesù si rivelava loro come colui che può spegnere la tempesta, ma potevano farlo anche loro. Gesù ha detto: Ma dov'è la vostra fede? Non avete fede? Io credo che lo direbbe anche a noi. Ma dov'è la vostra fede? Perché chi ha fede non ha paura, ma parla alle circostanze. Non ha paura, sgrida la tempesta, sgrida il vento, ma sgrida con la certezza, soprattutto anche perché il Signore già ce l'ha detto nel Vangelo sempre di Giovanni, continuando al capitolo successivo, che se dimoriamo in Lui e le sue parole dimorano in noi, domandiamo quello che vogliamo e ci sarà fatto. Se dimoriamo in Lui e le sue parole dimorano in noi. E quindi abbiamo bisogno di dimorare nel Signore. Abbiamo bisogno di fare dimorare la sua parola. Ora, che vuol dire dimorare? Che mi trasferisco verso la casa del Signore? No, assolutamente. Entrare nella consapevolezza che il Signore dimora in noi. Perché noi siamo in Lui. Il nuovo uomo, la nuova creatura, quello che è nato di nuovo e che le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo, è quell'uomo che vive in Dio. Siamo già in Lui. Quindi non è che devi fare il trasferimento e quindi trasloco e vai ad abitare presso la casa di Dio. No, è Dio che è venuto ad abitare nel tuo cuore. È Dio che è venuto ad abitare, è Lui che ha traslocato. Ed è venuto ad abitare nei nostri cuori perché la Bibbia dice che il nostro spirito è il tempio, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E Lui è venuto ad abitare con noi, è dentro di noi, è in noi, e noi siamo in Lui. Sapete come deve essere? Deve essere questa consapevolezza che siamo in Dio e Dio è in noi, come la pianta è nella terra e la terra è nella pianta. Può vivere una pianta senza terra? Avete mai visto una pianta? Deve avere le radici ben collegate con la terra. Può vivere un pesce nell'acqua? Sì, è quella la sua condizione. Mettilo fuori dall'acqua e vedi che cosa fa. Può vivere? No. Può vivere una nuova creatura lontano da Dio? No. Siamo fatti per vivere insieme, per stare insieme, per sentire sempre la presenza di Dio, per avere quella comunione intima costante, 24 ore su 24, 365 su 365, l'intera esistenza. Da quando abbiamo fatto entrare Gesù nel nostro cuore, siamo stati destinati a vivere minuto per minuto, secondo per secondo, istante per istante con Lui e vivere di Lui, delle sue risorse, della sua guida, della sua forza. Questa consapevolezza ci fa parlare alla tempesta, quando c'è la tempesta, che magari forse non è il vento vero e proprio, però tante situazioni che sembrano venire contro di te, contro quella serenità che c'è nella famiglia, situazioni pesanti, difficili, che non si riesce a risolvere naturalmente, e allora tu parli a quella condizione e la condizione deve cessare, quella condizione deve finire. Se stiamo vicino a Dio non abbiamo nessun problema e non dobbiamo essere turbati. Sta arrivando un ciclone, abbiamo l'autorità di poter sgridare il ciclone, abbiamo l'autorità di poter dire: vento, tempesta, allontanati dalla mia vita, allontanati dalla mia casa, allontanati dalla mia chiesa, allontanati dalla mia città, allontanati dal nostro ambiente nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo questa fede? Leggiamo Luca capitolo 24 dal verso 36. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso si rese presente in mezzo a loro. Cioè Gesù è morto sulla croce, è stato sepolto ed è risorto. E entra, già ha avuto un incontro con i due discepoli della via di Emmaus, ha avuto un incontro con la Maddalena, ha avuto degli incontri con delle persone che l'hanno visto, ma i due discepoli della via di Emmaus, cioè, hanno fatto un cammino, un bel cammino insieme, senza conoscerlo, però il loro cuore si riscaldava man mano che parlavano con lui. E quando hanno dato la notizia, i discepoli dicono: questi sono pazzi, chissà cosa hanno visto, completamente fuori, perché non ragionavano più, non ricordavano più tutto quello che Gesù aveva detto. Sapete, quando c'è il turbamento nel cuore non ci ricordiamo le promesse. Non ci ricordiamo quello che Dio è, ma può essere, sì. Il diavolo fa questo, fa venire le situazioni pesanti, difficili, proprio per turbare. Però il Signore ha detto: non si turbi il vostro cuore, non siate turbati, non siate turbati. Erano lì, chiusi, turbati, per due motivi. Uno, perché avevano perso Gesù, ma non credevano che Gesù era risorto, e l'altro perché pensavano che prima o poi andavano a scovarli e quindi avrebbero fatto la stessa, diciamo, fine. Che Gesù poi non è che ha fatto una fine, Gesù ha iniziato un'epoca nuova, un'era nuova, una condizione nuova. E comunque, quando si è presentato in mezzo a loro, ha detto: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, già c'avevano, erano così pieni, pensavano di vedere uno spirito. Guardate, la paura non ci fa riconoscere Dio, non ci fa riconoscere la presenza del Signore, non ci fa riconoscere il bene, non ci fa riconoscere le cose belle, ci rende incoscienti. Le mie mani, ecco, Gesù dice: maestri terrorizzati, le mie mani, i miei piedi, perché sono io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ora vediamo se si convincono questo finalmente. Datemi un pezzo di pane, vi faccio vedere che me lo mangio. Faccio vedere che sono come sempre mi avete visto, anche se non lo era più come era. Avevo un corpo diverso, un corpo nuovo, un corpo glorioso. Però poteva mangiare. Non so, forse appena entrava nella bocca quel pane fatto di farina, fatto con il grano macinato, forse diventava spirituale, non lo so. Perché lui non aveva più l'apparato digerente, non aveva bisogno più di digerire, non c'era carne e sangue nel suo corpo. Era un corpo particolare, un corpo che passa con le porte chiuse, attraversa i muri. Non so come si può fare, ma quel corpo che Dio ha preparato per noi è quello, è lo stesso tipo. Amen, noi avremo quel corpo. che gli altri ci possano vedere nel millennio, credo che ci vedranno, perché se hanno potuto vedere Gesù, possono vedere anche noi. Però entreremo a porte chiuse, quando manco, meno se l'aspettano, quelli che ancora non sono morti, tutto ad un tratto vedranno noi. E non viene, non spuntano. Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto, così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose. Allora, abbiamo visto che il Signore ha portato pace. Mangiando, mangiando, gli spiegava le cose. E mentre lui mangiava quel pesce arrostito e quel favo di miele, e raccontava le scritture, gli spiegava le scritture e loro comprendevano la verità. Cioè, cos'è che produce il turbamento? Abbiamo visto proprio la perdita, la paura di perdere quello che abbiamo, la paura tanto di perdere Gesù, la paura di perdere quella serenità, ma soprattutto di perdere la vita. Allora, noi a volte abbiamo paura di perdere i nostri soldi, la nostra salute, di perdere la nostra tranquillità familiare, di perdere del tempo, di perdere anche la dignità, il rispetto, l'amicizia, compagnie. E questa paura che cosa fa? Ci fa diventare bugiardi, ci fa diventare persone non come dobbiamo essere, come siamo in realtà, perché siamo figli di luce. La luce non ha niente a che vedere con la bugia, con la menzogna. La luce è la verità. Amen. Allora, la verità va sempre detta quando noi non abbiamo paura, ma se la paura entra, non ragioniamo più. Cominciano le bugie e comincia poi il diavolo a portare la nostra causa al tribunale dei cieli. Che vuoi benedire? Gli dirà il diavolo a quella persona che dice di essere un cristiano e che mente ed è bugiardo. Mi ricordo tanto tempo fa una persona mi diceva a proposito di una mia sorella in Cristo: quella persona è bugiarda, pastore, credimi, quella persona è bugiarda. Io non riuscivo a crederci, non riuscivo a capire, ma quella è una cristiana, quella è una persona che è nata di nuovo, no, è bugiarda. Poi ho avuto modo di capire che anche i cristiani dicono le bugie. Non so se qualche volta vi è capitato di sentire qualcuno che dice le bugie, o ancora peggio, che ha detto magari vi auge. Ah! Io mi confesso, una volta ho detto delle bugie, ma mio figlio mi stava ammazzando, era piccolino. Bugiardo! Bugiardo! Era Giuseppe, però non Samuele. Ma anche Samuele avrebbe avuto la stessa reazione. Cioè, un vero cristiano paga il prezzo della verità, perché la verità ti costa a volte. Nell'immediato ha un costo, ma nel tempo ti ripaga. Perché le persone poi ti conoscono e sanno che cosa sei, e sanno che tu ami la verità e parli in verità perché sei figlio di Dio. Perché Gesù vive nel tuo cuore e mi pare che Gesù si è presentato come la via, la verità e la vita. E se lui vive, se la verità vive in me, e credo che io non possa avere a che fare con la menzogna. Prima ero figlio del padre della menzogna, ma quando ho ricevuto Gesù sono figlio della verità. anche se non sempre possiamo dire tutta la verità, perché non la diciamo la verità. Però questo non significa che devi dire bugie, che la verità va detta con amore, se si può dire. Se non si può dire, non si dice, ma non bisogna dire bugie. Non so se ho reso chiaro lì. Cioè, non sei obbligato per forza a dire la verità, perché se la verità può solo uccidere, può solo ferire, e come così ho visto persone che per liberarsi di un peso poi dicono una cosa e loro finalmente si liberano, però hanno scaricato quel problema. Sai, non ti ho mai amato. E una volta una persona gli ho trovato il braccio tutto fasciato. Ma che ti sei fatto? E dice, chiedelo a lei, a sua moglie. E dice, niente, ci sa la verità. E che ci resiste? Che non l'ho mai amato. E quello con la rabbia ha dato un pugno e si è fracassato il braccio. Insomma, fece una stupidaggine, però con questo non è che poi l'ha amato, sempre stesso. Poi si sono separate queste persone. Cioè, quando non sappiamo gestire certe cose, quindi la paura cosa fa? Ci fa diventare bugiardi, ci fa perdere il percorso, il cammino con Dio. E ci fa perdere tempo, perché poi il Signore, dobbiamo chiedere perdono, il Signore ci lava col suo sangue, dobbiamo rimetterci in cammino, ma quanto tempo abbiamo perso, quante opportunità abbiamo perso, quanta diciamo, capacità di fare del bene abbiamo perso, solo perché ci siamo fatti turbare, solo perché non abbiamo chiesto aiuto al Signore prima ancora che arrivasse il turbamento, perché non deve arrivare il turbamento. Ripeto, siamo destinati ad essere allegri sempre. Amen. Leggiamo Marco capitolo 14 dal verso 66. Ora mentre Pietro era nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote, visto Pietro che si scaldava, lo guardò attentamente e disse: "Anche tu eri con Gesù Nazareno". Ma egli negò dicendo: "Non lo conosco e non capisco ciò che dici". Uscì quindi fuori nel vestibolo e il gallo cantò. Ora la serva, vedutolo di nuovo, cominciò a dire ai presenti: "Costui è uno di loro". Quindi prima ha parlato direttamente con lui, poi cominciò a dirlo agli altri, perché era convinta questa donna. Ma egli negò ancora e poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro, poi vennero anche gli altri: "Veramente tu sei uno di loro, infatti sei un Galileo e il tuo parlare lo rivela". Insomma, tu sei, qua siamo a Gerusalemme, ma tu non parli il nostro dialetto, tu si vede che stai parlando un altro dialetto, sei un Galileo, quindi non sei come noi, tu sei uno di loro. Ma egli, guardate qua, forse non l'avete mai letto attentamente questo verso 71, cominciò a maledire e a giurare. Cioè, fuori di testa proprio. Colui che aveva detto: "Anche se gli altri, io sarò pronto a morire". Qui invece cominciò a maledire e giurare. Non ha detto solo: "No, io non lo conosco". A maledire vuol dire che ha parlato male di Gesù. Ha detto cose malvagie su Gesù. E a giurare che non lo conosceva, non l'aveva mai conosciuto. Proprio un rinnegamento totale nella pienezza della sua. Non voglio dire consapevolezza, perché era il turbamento, la paura che lo aveva portato a questo. E io vi dico che se siamo turbati, noi dalla nostra bocca non escono benedizioni, escono maledizioni. Ecco perché abbiamo bisogno di non essere turbati, ma fare in modo che dentro il nostro cuore siamo sempre traboccanti della sua pace, della sua serenità. E se siamo turbati, dobbiamo portare il nostro turbamento subito al Signore, perché altrimenti usciamo fuori strada. La nostra bocca diventa un elemento di maledizione, perché Pietro non è tanto diverso da noi. Quello che è successo a Pietro può succedere a chiunque, se già non è successo. Quante volte ho sentito persone maledire, maledire anche Dio, perché gli hanno dato una notizia, una cattiva notizia, un qualcosa di di negativo e non l'hanno saputa gestire. Vi ricordate Abramo? Quando si è trovato in un certo posto e lui aveva una moglie bella, anche se era anzianotta, però era bella, una bella donna. E lui aveva paura che lo uccidessero per prendersela. Lui cosa disse? Genesi 12, verso 13: ti prego, di che sei mia sorella perché io sia trattato bene a motivo di te e la mia vita sia salva per amore tuo. Perché altrimenti mi ammazzano. A lui non gliene fregava niente se poi a sua moglie, con sua moglie si ci giaceva il re. Insomma, per me questa cosa mi fa andare in tilt. Però la paura di essere ucciso, il turbamento che c'era, ha indotto quest'uomo a dire a sua moglie, e così è stato. C'è stato poi Dio che è stato misericordioso, che ha messo una grande paura verso quell'uomo. E poi anche gli ha fatto vedere che la relazione, si è accorto che la relazione che c'era tra Abramo e Sara non era di un fratello e una sorella, perché li aveva visti in certi atteggiamenti. Dice: questo non sono fratello e sorella. E allora lì Dio è stato, diciamo, colui che è intervenuto. Ma quando noi ci facciamo prendere dalla paura, la prima cosa che esce è la bugia. E quando esce la bugia ci allontaniamo, già subito la nostra causa, c'è chi ci fa causa è già davanti a Dio a dire: guarda che quella persona che tu stai proteggendo, che tu stai ungendo, quella persona che predica, quella persona che dice di essere un cristiano, quello è uno che è bugiardo. Quindi ancora figlio mio, che lui è il padre della menzogna. E allora togli la benedizione e lasciamelo a me, che lo sistemo io, a quello lì. E poi c'è sempre la misericordia di Dio che interviene. Amen. Cos'è che ci libera dal turbamento? Cos'è che ci libera? Abbiamo visto che quando viene, cosa fa? Quali effetti provoca? Leggiamo Luca, capitolo 9, verso 23. Poi disse a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Io so che questa scrittura la conoscete. Però voglio parlare riguardo alla croce, che dobbiamo prendere ogni giorno. La croce ci ricorda la morte, ci ricorda che non siamo più vivi per noi stessi. Ci ricorda che non dobbiamo fare quello che vogliamo, ma dobbiamo fare quello che Lui vuole. La croce ci ricorda che non dobbiamo piacere agli uomini, ma dobbiamo piacere a Dio. La croce ci ricorda quanto siamo stati amati da Dio. La croce ci ricorda tante cose. Tu non puoi lasciare a casa la croce, tu non puoi metterla nel cassetto, la croce. Ma la croce deve essere sempre davanti ai tuoi occhi. Ti devi ricordare che lì c'è stato Gesù per amore tuo. Ti devi ricordare che ci devi stare ora tu. La tua carne deve stare lì. Anche dice: ma come posso crocifiggere la mia carne? E io come mi muovo? È una croce spirituale. Devi sapere che la carne deve essere crocifissa con tutte le sue passioni, con tutti i suoi desideri iniqui, perché le passioni e i desideri della carne sono impuri e saranno sempre impuri. E lui vuole delle soddisfazioni, questa carne vuole delle soddisfazioni che non sono benedette da Dio. E allora la carne, parliamo di condizione spirituale di morte, non è il nostro corpo. La carne è quella parte, diciamo, naturale, nostra, che avevamo, a cui servivamo prima, e dipendevamo da quella cosa. E quindi dal momento in cui ora siamo nuove creature, la carne deve stare lì sulla croce. E quando Gesù dice prendete ogni giorno la croce e seguitemi, chi vuole essere un mio discepolo deve prendere la croce e seguirmi, deve rinunciare a se stesso, c'è scritto in un altro posto. E rinunciare, rinneghi se stesso, qui c'è scritto anche, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Non possiamo noi vincere la paura se non abbiamo crocifisso la carne, è una condizione, la carne deve morire. E sapete che cosa fa la carne quando è viva? Ti fa sentire il dolore quando qualcuno ti riprende. Anche se ti sta dicendo il vero, e anche se sai che quello che ti sta dicendo è giusto, però sente il dolore, sente l'umiliazione e non accetta l'umiliazione, la riprensione, la correzione. La carne non vuole essere corretta, la carne, guai a chi la tocca. Perché anche dice, ma vedi che questo atteggiamento non va bene, è un atteggiamento carnale. La prima risposta che ti fa dare è tu chi sei? Che mi dici questo? Chi ti ha autorizzato? Sei un'autorità? Io non sono nessuno. Sapete, anche se io sono il pastore, se mi dovessero dire tu chi sei, io non gli dirò io sono il pastore. Io sono una persona che ti ama, posso dire. Poi tu fai quello che vuoi. Quello che ti ho detto per, te l'ho detto per amore. Non te l'ho detto perché sono il pastore, ma perché ti voglio bene. Poi tu quello che vuoi fare, fai. Ma la carne non capisce manco questo. Ecco perché deve essere crocifissa. Non c'è un'alternativa. Non c'è un altro rimedio. Come dire, per certe cose ci vuole il bisturi. Per la nostra carne non è necessario il bisturi, è necessaria la croce e i chiodi e il martello. E la carne deve stare lì e deve stare crocifissa. E ogni giorno quando ti alzi devi dire carne, devi stare crocifissa. Perché io oggi voglio camminare nello spirito. Perché oggi voglio piacere a mio padre, perché oggi voglio onorare il mio Signore, perché oggi voglio farmi guidare dallo Spirito Santo, perché oggi voglio essere una benedizione verso tutte le persone che incontro. Ma la persona che ha la carne crocifissa è una persona che guarda gli altri meglio di se stesso, che non si misura con gli altri. Ma vede gli altri come persone speciali, persone preziose, meglio di te. Ma quando tu ti vedi meglio degli altri, allora vuol dire che a cruce a mentisto non casciuolo. O l'hai lasciata a casa, ti sei dimenticato a portartela appresso. Ma fai il conto che la croce sia il tuo telefonino, che non ti scorda mai. Quanti si dimenticano il telefonino? Difficile che ce lo dimentichiamo. Ormai è incollato. Chi ce l'attacca? Se una persona perde il suo telefonino, non vive più. Ecco, fai in modo che la croce sia come il telefonino e che la tua carne sia sempre lì, crocifissa. Su quella croce dove Gesù ha dato la sua vita per te e dove tu continui a camminare, sei la tua carne, il tuo spirito non crocifisso, il tuo spirito libero, perché lui merita di essere libero, che il tuo spirito è uguale allo spirito del nostro Signore Gesù, quello deve essere libero, ma è la carne che deve stare sulla croce. Amen. Altrimenti avremo paura di tante cose di cui non abbiamo bisogno di aver paura. Non siate in ansietà, solleciti di ciò che mangerete, di ciò che delle vostre necessità, perché Dio si prende cura, Dio ha cura di voi. L'abbiamo sempre letto, sempre lo leggiamo e questa scrittura dovrebbe fare parte di noi. Dio per noi ha provveduto tutto quello che serve per la vita e per la pietà, per il quotidiano e anche per lo spirituale. Lui ha già provveduto, ha provveduto anche la parola del giorno. Ogni giorno ci dà il pane quotidiano, il pane necessario, quel pane per noi, personalizzato. Amen. La parola della domenica è un passo per tutti, ma c'è qualcosa di speciale nella presenza di Dio. Ogni giorno quando l'approcciamo c'è un pane speciale per te, personalizzato, fatto secondo la tua necessità, per tutto quello che ti serve nello spirituale e nel naturale. Amen? Quindi il turbamento abbiamo visto che lo produce la paura di perdere, e poi abbiamo visto invece che la croce ci aiuta a non essere turbati. Vi ricordate Stefano, uno dei sette diaconi, quello che ha concluso presto la sua missione, ma in un modo glorioso, in un modo meraviglioso? Quest'uomo ha avuto paura? No. Ora immaginate voi, davanti a chi vi prende, e ci sono tanti nostri fratelli che vengono arrestati perché entra a casa la polizia, poliziotti, soldati, e ti trovano la Bibbia. Ti trovano la Bibbia e allora dici tu, perché hai la Bibbia? Ma me l'hanno regalata. Tu dici, io, è il mio pane quotidiano. Allora vieni con noi. E perdono alcuni la libertà, vengono arrestati, vengono processati e condannati. Alcuni costretti ad abbiurare, e se non abbiurano vengono prima torturati e dopo uccisi. E vi dico che non è una cosa della storia. Anche nella storia, ma ancora è una cosa che accade in molti posti del mondo. Ci sono molti posti del mondo, se andate a vedere quello che scrivono nei giornalini di porta aperte, vedrete tante cose, tanti posti nel mondo dove non è facile poter predicare il Vangelo. Ebbene, Stefano viveva una realtà tremenda, ma lui, si è andato a vedere tutto il discorso che ha fatto, gli ha predicato il Vangelo a tutte quelle persone, ma lui non ha pensato minimamente che l'avrebbero potuto uccidere. O forse l'ha pensato, ma non gliene fregava niente, perché sapeva che la sua vita era nascosta nel Signore. Non ha avuto paura, quelli digrignavano i denti e lui riusciva a terrorizzarli con la parola, con la predicazione del Vangelo. Ma non glielo predicava il Vangelo per fargli sentire male, ma perché si potessero ravvedere. Ma quelle persone che non erano predisposte ad essere pentiti e non avevano nessuna intenzione di pentirsi, lo hanno ucciso, ma lui non ha avuto paura. Ma guardate, anche Pietro stesso, dopo che ha compreso, dopo che è stato, diciamo, rimesso nella condizione di essere accettato, perché il Signore non l'aveva mai buttato, ma era lui che si sentiva rigettato, e quindi nella sua posizione di figlio, nella posizione di apostolo, nella sua posizione di chi si deve prendere cura delle pecore, degli agnelli, lì poi Pietro è molto coraggioso, e voglio leggere in Atti capitolo 5 dal verso 27. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò dicendo: ma non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e gli apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Qui non ha più paura di quella donna che si era presentata prima a dire: ma tu non eri con lui. Poi di quelle persone che sono andati da lui e gli hanno detto: ma quella donna ha detto che ti ha visto con gli altri discepoli, eccetera, eccetera. Ora invece, serenamente, nel suo cuore, lui dice, bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Siccome voi mi avete detto di fare qualcosa che è il contrario di quello che Dio mi ha detto, io voglio ubbidire a Dio. Ora, se gli uomini ti dicono di fare qualcosa che è secondo la volontà di Dio, allora occorre farla se quelle persone sono in autorità. Ma se non sono in autorità, o se sono in autorità ma stanno chiedendoti di fare l'opposto di quello che Dio ti ha detto, noi ubbidiamo a Dio a costo di morire. Questo Pietro lo ha fatto. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Guardate che questa è una provocazione, eh? Non si è fermato solo a dire che noi ubbidiamo a Dio piuttosto che agli uomini. E sta dicendo, voi siete i responsabili, quelli che avete ucciso Gesù. Voi che voi uccideste appendendolo al legno, Dio lo ha esaltato con la sua destra, lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele il ravvedimento o perdono dei peccati e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli stiamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. All'udire queste cose essi si infuriavano e deliberarono di ucciderli. Ma cosa è successo? Poi noi sappiamo che sono stati arrestati, tutte queste cose qua, ma Gamaliele un po' con la sua sapienza, con la sua saggezza, senza volerlo, senza che lui avesse nessun interesse di difendere Pietro, ha detto una cosa saggia, ha detto, ma sentite, ma voi volete mettere contro Dio? Se questi sono da Dio, voi non riuscirete a sterminarli. Ma se questi non sono da Dio, non vi preoccupate, non ci fate tanto caso, finirà questo movimento, prima o poi finisce, ma se voi state lottando, se voi continuate a portare avanti questa cosa, guardate che vi state mettendo contro Dio. E noi sappiamo che 2000 anni sono passati e questo movimento non è finito ed è sempre in crescita. E Dio ancora risuscita morti, Dio ancora salva, Dio ancora guarisce, Dio ancora libera, Dio ancora è lo stesso. Ancora la sua parola appena viene creduta e messa in pratica, ancora fa il suo effetto. Ancora e sempre, ancora sempre di più. E qui si dovrà realizzare qualcosa di glorioso in mezzo a noi. Amen? Ma noi dobbiamo essere sempre pieni di gioia. Il nostro standard deve essere la gioia, essere sempre allegri e non essere turbati, ma dobbiamo vivere nello spirito per non essere turbati. Dobbiamo camminare non nella carne, ma nello spirito. Amen? Atti capitolo 1 verso 7 dice... Ma egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Che cos'è che ha liberato in realtà Pietro? Cos'è che ha liberato Stefano? Cos'è che libera noi? Se non la potenza e la pienezza dello Spirito Santo quando siamo ripieni di Spirito Santo. E voi mi sarete testimoni? Vuol dire sarete disposti a essere anche martiri, perché testimone è martures, pronto a morire per Cristo. Voi sarete pronti a morire per me. E quindi una persona che è pronta a morire è una persona che è già morta. Non è una persona che è viva, una persona che è viva scappa. Una persona che viva mente, una persona che vive maledice. Una persona che vive non segue il Signore, una persona che è morta ha messo la propria carne sulla croce, rinuncia a se stesso e segue il Signore, costi quel che costi. Anche se dovessi perdere tutto quello che ho, io non seguirò mai la bugia, non seguirò mai il diavolo e non farò patti o compromessi stupidi, ma io camminerò in verità. Amen. La carne va crocifissa e la croce è un elemento importante che lo dobbiamo incollare sul telefonino, perché chi non lo scudiamo, e allora non lo scudiamo manca la croce. Amen. Voglio concludere. Cosa produce un cuore libero dal turbamento? Quando un cuore non è turbato, ci fa camminare in fede, ci fa camminare in obbedienza, ci fa camminare come Stefano, ci fa camminare come Pietro, ci fa camminare come persone coraggiose che sono pronti a morire, ma mai a rinnegare quello che è la loro fede, la loro fiducia in Dio. Amen. Il nostro cammino non è basato su quello che succede, ma è basato su quello che crediamo e sul fatto che noi stiamo vivendo in comunione col Signore. Amen. Concludo leggendo un verso. Secondo Corinzi 2,14. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Ora voglio dire, dovunque vai, sentono il profumo della conoscenza di Dio, lo percepiscono, sentono il profumo che il Signore vive in te, sentono il profumo di Cristo, dovunque vai, si sentono le persone. Che c'è una persona particolare, diversa. Io vi dico che può succedere che qualche cosa magari la sentono, però dobbiamo fare in modo che debbano sentire un forte profumo. Quando una persona si è buttata addosso mezza bottiglia di profumo ed entra in una sala d'attesa di un medico, voi pensate che non se ne accorgono le persone? Sì o no? Stamattina mia moglie aveva dimenticato di spegnere il forno, però c'era qualcosa che non faceva dimenticare, l'odore di quello che c'era nel forno. E questo mi sta aspettando. Ah? No, trovo. Quando siamo ripieni dell'amore di Dio e della presenza dello Spirito Santo, guardate che è come se fossimo. Ci fossimo buttati una bottiglia di profumo addosso e gli altri lo sentono. Andate a leggere i libri di quello che si scrive di Smith e Wigglesworth. Le persone non potevano, lui non parlava, lui stava zitto. E le persone si sentivano peccatori, si sentivano il bisogno di mettersi a posto nella coscienza, si sentivano male, si sentivano agitati. Perché c'era una persona ripiena. Non abbiamo bisogno di tante parole, fratelli, ma abbiamo bisogno solo di essere ripieni di Dio. Non dice, ma che c'è da dire? Io non sono di tante parole. Fai una cosa, fatti riempire dello Spirito Santo, che parla lo Spirito Santo direttamente. E poi lo Spirito Santo ti dice due parole che tu devi dire a quella persona, due sole parole. Magari ti dirà, dille che non si preoccupi perché quella cosa che sta aspettando oggi la troverà a casa. E tu ci dici, senti, il Signore mi ha detto che devi stare tranquillo, quella cosa che stai. E come fai a sapere tutto questo? È lo Spirito Santo che me l'ha rivelato. Ma tu chi sei? Come discepoli, ma chi è costui? Che parla anche alla tempesta, e la tempesta gli ubbidisce, il vento gli ubbidisce. Chi è? Il figlio di Dio. E noi che siamo, fratelli? Che cosa siamo? Un'altra razza? O siamo figli di Cristo, figli di Dio? Sì. simili a Gesù. Gesù, noi siamo, abbiamo lo stesso spirito di Cristo. Ah, dobbiamo fare in modo che veramente sia lo spirito di Cristo. E tutto questo, sapete, dipende soltanto da una cosa, da un fatto: se sei morto, se sei vivo. Se sei morto in Cristo, allora potrai essere ripieno, allora potrai spandere il profumo. Se ancora non sei morto, ti conviene di morire oggi stesso. Non sto parlando fisicamente, eh? Voglio i miei fratelli pieni di salute e di vita, ma quella vita nello spirito, non nella carne. Amen? Ci vogliamo alzare.